Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9, Emanuela Campanile, in direttissima, come sempre. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo dell'ultima delibera dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, a proposito della pillola abortiva RU486. Cerchiamo allora di capire cosa è successo. Ricordate, due giorni fa, il ministro della Salute Sacconi aveva inviato una lettera al presidente dell'agenzia. Dopo un'indagine parlamentare molto approfondita, il ministro in particolare aveva chiesto che la donna che la pillola, la RU486, venisse somministrata in regime di ricovero ordinario, cioè che rimanesse la donna in ospedale fino al compimento dell'aborto. La risposta dell'AIFA? Secondo molti non c'è stata. Sentiamo nell'intervista di Massimiliano Menichetti Lucio Romano, il presidente di Scienza e Vita.
Permane l'equivocità in merito al tipo di ricovero, perché declinare in maniera generica si richiede il ricovero non significa assolutamente specificare se in regime di day hospital oppure in regime di ricovero ordinario. Ed opportunamente il Ministero della Salute, anche su indicazione da quanto emerso dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha ritenuto opportuno richiamare all'AIFA una rivalutazione della delibera in cui si specificasse il tipo di ricovero, che sicuramente deve essere un ricovero di tipo ordinario, onde assicurare il massimo dell'assistenza, evidentemente sotto il profilo sanitario, per la donna stessa. Così anche una grande attenzione, e credo che almeno per quanto riguarda le prime notizie trasmesse dalle agenzie, e non si va ad approfondire anche in termini di farmacovigilanza, vale a dire a conoscenza quindi di tutti quelli che possono essere gli effetti collaterali e quanto viene riportato anche per le donne se qualora vengono poi successivamente ad essere sottoposte a controllo al 14°-15° giorno dalla somministrazione dell'RU e del misoprostolo.
Presidente, ma l'AIFA ribadisce nel documento che ha competenze limitate al regime di fornitura e modalità di dispensazione del farmaco.
Ma è una non risposta questa, perché rimane sempre l'equivoco, in quanto nella prima delibera si era parlato di ricovero, e quindi se noi vogliamo trarne anche una conclusione in ragione dell'applicazione dell'RU 486 secondo la legge 194, certamente ci risulta che il ricovero deve essere di tipo ordinario. Che poi possa essere di tipo in the hospital, così come avviene con l'aborto chirurgico, questo non può essere dettato da una norma, ma da una volontà che viene espressa dalla donna e che autonomamente si allontanerà dalla struttura ospedaliera. Rimane quindi l'assoluta esigenza che il ricovero sia di tipo ordinario.
Lei ha ribadito più volte che in questo modo si assisterà a una formula in cui le donne andranno ad abortire da sole a casa, così non si profilano garanzie in questo senso.
Possiamo dircela tutta?
Prego,
assistendo ad una procedura che porterà inevitabilmente alla privatizzazione dell'aborto, vale a dire una donna che assumerà l'RU486 e il misoprostolo presso la struttura ospedaliera si allontanerà e l'aborto avverrà a casa. Quindi significa solitudine, privatizzazione dell'aborto, riduzione della farmacovigilanza e ancor di più ne avremo una modifica di quello che è giusta assistenza ed attenzione nei confronti di una donna in un drammatico momento della sua vita, fermo restando poi che si è del tutto sottovalutato con questa dialettica quello che un'azione appunto abortiva che si riferisce alla vita di un essere umano.
Ribadiamolo, quando lei dice verrà meno la farmacovigilanza, ovvero vedere che cosa succede dopo che si è assunto un farmaco.
Quante donne che autonomamente si dimettono, quante donne che vanno a casa ritorneranno a controllo e che tipo di problemi hanno avuto qualora non vanno incontro a un controllo successivo. Tutti sono dati questi che devono essere assolutamente desunti da un attento monitoraggio e che sono già stati evidenziati a loro criticità dalla letteratura internazionale.
Qual è l'auspicio? Quali sono le possibilità ancora?
Le possibilità che a questo punto si intervenga con un atto amministrativo in cui si richieda assolutamente il ricovero ordinario. Perché? Perché se si demanda poi tutto ad una conferenza Stato-Regioni, quindi con delle linee guida a livello regionale, credo che potremmo assistere a una difformità di tipo assistenziale di applicazione della 194 nelle varie regioni d'Italia.
Possiamo ribadire, come sempre abbiamo fatto, ma credo che non sia mai abbastanza, l'opinione di Scienza e Vita sull'aborto e in questo caso anche sull'aborto della RU486.
La premessa è chiara, lo diciamo da sempre, siamo contro l'aborto parlare in maniera critica dei confronti dell'aborto chimico non significa avallare la bontà di un intervento interruttivo della gravidanza e quindi abortivo per quanto chirurgico sia. Noi siamo non solo per la prevenzione, intesa una costruzione di un'educazione della sessualità, della formazione del sentimento morale, una tutela e un riconoscimento di quello che è il diritto alla vita, una prevenzione post-concezionale, che significa quindi una vicinanza alla donna, un'assunzione, una presa in carico, in modo tale che la donna possa ripensare questa decisione estremamente grave e possa proseguire la gravidanza appunto nella tutela e del diritto alla vita.
Sentendosi accolta e supportata nel momento in cui ravvisasse delle difficoltà e non essere invece spinta a affrontare questo uccidendo.
Esatto, perché proprio la vicinanza, la prossimità, ma anche delle politiche sociali e familiari orientate appunto all'aiuto, alla vicinanza, alla prossimità nei confronti della donna stessa, potrà portare a una riduzione drastica del ricorso all'aborto e significherà anche sotto il profilo etico e sotto il profilo sociale un grande riconoscimento di quello che è il diritto fondamentale, che è il diritto alla vita.
Dunque le parole chiarissime di Lucio Romano, presidente di Scienza e Vita, nell'intervista di Massimiliano Menichetti, sono parole che esprimono un concetto più volte sottolineato dalla Chiesa e in particolare anche dal presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Rino Fisichella, proprio dai nostri microfoni in questi giorni. Fisichella ha ricordato che dobbiamo ancora una volta ribadire che la dimensione giusta è quella della prevenzione, non quella di mettere le donne in condizioni di abortire e tantomeno di dover attentare alla vita innocente. RU486 è una favola, rappresenta la favola dell'aborto facile. Sto citando il titolo del libro di Eugenia Roccella e Assuntina Moressi, La favola dell'aborto facile, miti e realtà della pillola, RU486. E al telefono abbiamo il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'onorevole Eugenia Roccella. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, una campagna ideologica indifferente alla salute delle donne, questo è il sottotitolo, possiamo dirlo, potrebbe essere del suo libro. Prego.
Sì, una campagna ideologica e politica, perché bisogna ricordare che quando ancora la ditta che produce la pillola abortiva non aveva chiesto l'immissione in commercio in Italia, già consigli comunali, consigli regionali votavano perché questo metodo fosse introdotto nelle regioni appunto in questione. Quindi una campagna tutta spinta, nata sotto la spinta della politica e non rendere...
Prego.
E non per rendere meno doloroso il momento abortivo per le donne, ma perché in realtà si vuole smontare la legge 194 che regola le interruzioni di gravidanza in Italia. E siccome si sa che smontarla attraverso il Parlamento, quindi attraverso una discussione parlamentare, un atto legislativo, non è facile, anzi è sostanzialmente impossibile, lo si fa in modo surrettizio, introducendo una prassi che è di fatto poco compatibile con i limiti imposti dalla legge 194 per fare come è successo in Francia. In Francia la legge era molto simile alla nostra, era una legge che imponeva che l'aborto avvenisse all'interno delle strutture pubbliche. Si è introdotta la RU 486, che di fatto è una prassi di aborto a domicilio, di aborto fuori dalle strutture pubbliche. Penso che abbiate già illustrato qual è, in che cosa consiste questo metodo, e dopo alcuni anni la legge è stata cambiata e altrettanto appunto si voleva fare anche in Italia.
Le parole del direttore di Scienza e Vita sono state molto dure, si parla di privatizzazione dell'aborto, di riduzione della farmacovigilanza e di solitudine, eppure il messaggio che passa è che la RU 486 è un'opportunità in più.
No, noi abbiamo proprio voluto questo titolo, La favola dell'aborto facile, perché nella... nel senso comune è facile equivocare. Una pillola è qualcosa che fa passare il mal di testa, oppure è qualcosa che comunque viene assunta con facilità e non provoca dolori, non provoca sofferenze. L'aborto con questo metodo, a parte che le sostanze che si prendono sono due, come si sa, e una è il Citotec, cioè la stessa sostanza con cui per esempio è appena morta una donna rom a Roma.
Certo.
Ma comunque le due sostanze che si prendono producono sostanzialmente fanno parte di una procedura abortiva che dura 15 giorni e che produce sostanzialmente un piccolo travaglio, quindi qualcosa di sicuramente doloroso, ma quello che è grave e che sposta tutto il percorso abortivo fuori appunto dalla struttura pubblica, a domicilio, cioè si può abortire in tram, per strada, a casa, ovunque, perché non si sa quando avviene effettivamente l'espulsione.
Quindi può
tutto questo
in una durata di 15 giorni, ma non si può sapere quando esattamente.
No. No, la maggioranza, cioè circa il 60% degli aborti avviene dopo, entro diciamo le 24 ore dall'assunzione della seconda pillola, quindi sostanzialmente al quarto giorno, ma si tratta del 60%, su numeri poi sempre certo, abbastanza consistenti. Quindi moltissime donne, migliaia di donne, se assumessero la RU486, potrebbero abortire poi invece non al quarto giorno, ma al quinto, al sesto, al settimo, sempre non si sa dove.
Esatto.
Senza
esatto,
un medico vicino.
Quindi spieghiamo, la prima pillola è che è costituita da un principio attivo abortivo, stacca il feto dall'utero. Mi dispiace tagliare la mela a metà, usare termini magari che possono dare un tono scabroso, ma così è la realtà. Quindi prima c'è il distacco del feto dall'utero. Quando si prende, dopo una distanza di 2 giorni mi pare, la seconda pillola, questo secondo farmaco che tra l'altro ha come diceva Roccella, come principio attivo il Citotec, questa
la prostaglandina, il principio attivo è il medicinale, si chiama viene commercializzato, va anche detto questo, è un medicinale commercializzato come antiulcera e si prende come antiulcera con una ricetta medica attualmente in Italia, ma l'azienda non ha mai voluto commercializzarlo come abortivo, anzi ha esplicitamente detto che non va usato come abortivo perché non c'è sicurezza sufficiente.
Infatti.
Eppure viene usato nel protocollo insieme alla vera e propria RU486, anzi è sostanzialmente la sostanza che procura l'espulsione, perché procura appunto queste contrazioni uterine.
E quindi c'è una specie di travaglio prolungato nel tempo e appunto come spiegava l'onorevole non si sa poi quando il feto verrà espulso.
Esattamente, quindi è complicato ricondurre questa procedura alla legge 194 che dice che l'aborto deve avvenire appunto nelle strutture pubbliche. Noi abbiamo come governo, in questo caso parlo non come autrice del libro ma come sottosegretario al Ministero, che attualmente è anche il Ministero della Salute, abbiamo prodotto un parere dicendo che si può assumere soltanto all'interno della 194, quindi con un regime di ricovero. Su questo poi si sono aperte alcune questioni, quindi non voglio entrare nel dettaglio perché stiamo parlando d'altro, ma quello che è fondamentale capire è che noi abbiamo cercato soltanto di fare questo, cioè di ricondurre questo metodo a una legge che mette alcuni paletti.
Certo, pur essendo una legge abortiva, la 194 per esempio dichiara che la donna deve essere sorretta. Con l'introduzione della RU486 e con queste modalità di somministrazione, questa non che avviene attraverso la non risposta comunque dell'AIFA, non c'è nemmeno questo, nemmeno un minimo. Il famoso sei politico di sostegno alla donna.
Sì, adesso tutta la questione non è finita, la procedura non è finita, certo, quindi il governo sicuramente si mobiliterà su questo, però quello che va sottolineato è che, per esempio, con una diffusione della pillola abortiva sarebbe molto più complicato fare politiche di prevenzione, certo, perché le donne sfuggirebbero anche a quelle varie modalità per incontrarle, messe in piedi fra l'altro anche dai centri di aiuto, in gran parte dai centri di aiuto alla vita, per incontrarle e tentare appunto di mettere in pratica attività di prevenzione.
Certo.
Perché essendo un metodo sostanzialmente domiciliare, a questo punto sarà ancora più difficile.
Certo.
Poi pensiamo per esempio che l'obbligo di abortire nelle strutture pubbliche prima di tutto vuol dire una cosa, che non c'è lucro nell'aborto. Nei paesi dove invece questo non c'è, dove ci sono cliniche private o server di tipo internazionale, cioè organizzazioni come l'ITPS, come la Mary Stopes, che vivono sugli aborti e sono grandi organizzazioni internazionali, e chiaramente c'è un guadagno, per cui anche questo è un fattore fondamentale nel tentare di arginare, diminuire il numero degli aborti. Non a caso l'Italia è l'unico paese in Europa dove gli aborti continuano a diminuire, quindi benché ancora carenti le politiche di prevenzione e l'obbligo di abortire all'interno delle strutture pubbliche, ha funzionato in parte.
Certo. Io a questo punto non posso che ringraziare l'onorevole Eugenia Roccella, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ricordo ancora il libro dal titolo La favola dell'aborto facile, è una favola, miti e realtà della pillola RU486, editore Franco Angeli. Onorevole, grazie per essere stata con noi, grazie per la sua disponibilità. Buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Sempre in diretta, in direttissima con Lucia Bellaspiga, inviato speciale di Avvenire, da anni si interessa di bioetica. Abbiamo parlato del falso mito, della favola, di questo aborto facile e di tutte le polemiche che ovviamente girano intorno alla RU486, che alla fine apre uno scenario drammatico. E allora chiediamo l'aiuto a Lucia. Prima, nella prima parte avevo accennato alla paura di molti anziani di paesi che si considerano all'avanguardia su certi temi. Questi anziani temono, usiamo un linguaggio molto franco, di essere fatti fuori.
Assolutamente. Ci sono dati che certificano il fatto che c'è veramente un esodo della terza età da paesi come l'Olanda o poco meno il Belgio, dove l'anziano e l'essere anziano, la vecchiaia, non è più considerata come una volta, no? La saggezza, la maturità è un po' la guida per un'intera società, ma addirittura una vera e propria malattia, la vecchiaia come malattia. E siccome in quei paesi ormai esiste da tempo il concetto di eutanasia, che non è solo accettato ma addirittura caldeggiato, il problema è questo, l'anziano che si trova in famiglia, magari accudito da dei figli che sono, tra virgolette, condannati a stargli dietro, a cambiargli il pannolone, a girarlo nel letto perché sennò gli viene il decubito, insomma parliamoci chiaro, arrivare alla vecchiaia è una bellissima cosa ma comporta dei disagi, no? Allora l'anziano che si sente di disturbo e sa che nel suo paese c'è la possibilità dell'eutanasia, se non la sceglie si sente un egoista, sotto sotto è quasi invogliato a scegliere la via più facile e meno dispendiosa per l'intera società.
Quello che mi spaventa è il modo in cui, seguendo certi trend, la medicina può essere vista. Una volta la medicina curava, adesso c'è il rischio che si veda e si guardi alla medicina come il potere che seleziona. C'è secondo te questo pericolo?
Guarda, il medico era, io ricordo una volta, era la nostra speranza, l'amico di tutti noi, pensiamo alla figura del medico condotto. Adesso c'è una stranissima ambivalenza della società stessa nei confronti della medicina e dei medici. Da un certo punto di vista sono addirittura odiati e temuti. Ho seguito anche dei convegni proprio tenuti dagli ordini dei medici che si lamentano di questa nuova immagine che la gente ha di loro, perché da una parte li si vede come coloro che ti condannano a vivere a tutti i costi, per esempio nel caso di accanimenti terapeutici, che è un altro problema, anche quello esistente non si può negare. E dall'altro invece visti come la scorciatoia per eliminare le vite quando sono imperfette, scomode, considerate indegne. Cioè qua c'è da veramente soffermarsi su una metamorfosi molto pericolosa che è tuttora in corso nella nostra società, spesso tra i più giovani. Cioè se noi siamo cresciuti con un concetto comunque di sacralità della vita, cioè la vita di per sé era qualcosa di sacro, poi si poteva andare ad analizzare caso per caso, ma di per sé era sacra. Oggigiorno non è più dato per scontato questo, anzi leggiamo addirittura nei trattati di bioetica di alcuni individui che si ritengono appunto molto avanti o molto all'avanguardia, il fatto che la sacralità della vita tipica di una medicina ippocritea vada ormai smantellata, e questa è la cosa molto molto grave. E quindi il medico può essere colui il quale ti stacca il sondino, fa in modo ti toglie l'alimentazione e l'idratazione, fa in modo che è visto come un atto di pietas il fatto di togliere la vita a chi? A chi ha una vita indegna.
Scusa se ti interrompo, questo è un atteggiamento mentale che tu hai riscontrato anche nei molti giovani che incontri andando a parlare appunto di bioetica nelle scuole?
Certo, di recente io sto tenendo una serie di incontri in moltissime scuole perché naturalmente il problema del fine vita e del testamento biologico adesso è molto sentito, soprattutto dopo quanto è successo ad Eluana Englaro. Per cui i giovani, ma non solo loro, sono molto interessati, vogliono capire un po' che cosa c'è dietro, che cosa sta succedendo. E io porto spesso con me un ragazzo, si chiama Massimiliano Tresoldi, vive vicino a Milano, pensate che è stato in stato vegetativo per oltre 10 anni. Quindi è un po' un caso Eluana che però può raccontare che cosa vuol dire rimanere in stato vegetativo. Lui è chiaramente rimasto disabile, parla molto a fatica, dice pochissime parole, si muove appena, però il sufficiente, diciamo il necessario per riuscire a dire ragazzi io sono vivo, ci sono e sono felice di essere qua. Bene, Massimiliano Tresoldi con tutta la sua disabilità racconta che nei 10 anni di stato vegetativo lui sentiva tutto. I medici dicevano ai genitori non stategli dietro, non lo cura, non c'è niente da fare, il suo cervello non esiste più. Bene, lui sentiva tutti questi discorsi. Allora ha il coraggio di portare davanti ai giovani questa sua grave disabilità che è rimasta per dire ragazzi anche questa è vita degna, io non è che valga meno di voi. Però vedo che per gli studenti è una sorpresa questo, cioè se noi comunque avevamo, mi ricordo 20 anni fa quando facevamo il liceo noi, avremmo avuto paura a sostenere che la disabilità è un disvalore, perché minimo ci avrebbero presi per neonazisti, insomma la rupe tarpea era tacciata di, era una cosa immonda per noi. Adesso c'è il rischio che il giovane a forza di sentir dire vita degna, vita indegna, staccare i sondini ai disabili, eccetera, c'è il rischio che passi il concetto tra i giovanissimi che la disabilità sia vita indegna e quindi vada spenta.
Quindi un cambiamento anche di ciò che è giusto e sbagliato, di ciò che è bene e che è male poi.
Sì, assolutamente, un'enorme confusione tra ciò che è vita e ciò che non vita, tra ciò che è coscienza e ciò che non è coscienza. Ma io vorrei citare, perché qua parliamo dei ragazzi, ma i ragazzi assorbono ciò che la società, la TV, i giornali passano loro, no? Ecco, io vorrei leggere da una conferenza che è stata tenuta, il titolo è Etica del prendersi cura dei pazienti con demenza. Quindi qua non parliamo, attenzione, di malati terminali, qui non si parla di accanimento terapeutico, qua si parla di anziani che hanno un principio di demenza. Allora, questa conferenza che è stata tenuta dal dottor De Santi, il neurologo che ha portato avanti poi la morte di Eluana, e lui scrive proprio nero su bianco che i malati di demenza, l'invecchiamento e ancora di più la demenza, sollevano il problema del valore della vita umana. E certo è che che davanti a una vita molto diminuita come la loro, l'interrogativo se la sua vita abbia lo stesso valore di quella di uno di noi sorge abbastanza naturalmente. Io trovo terribile che venga definita una vita diminuita, non solo la demenza ma anche l'invecchiamento, e più avanti lui dice queste sono persone che non hanno più un'identità personale, quindi bisogna chiederci se va da loro ancora dato dell'affetto, addirittura dell'affetto.
È difficile riprendere la parola dopo frasi simili, però è anche vero che rappresenta un modo di pensare che sta avanzando comunque. Allora, a questo punto, Lucia, qual è per esempio l'impegno di un giornalista come quale sei tu?
Guarda, io ti ringrazio per questa domanda, perché noi spesso ci sentiamo come chi combatte contro i mulini a vento, perché la forza di questo pensiero negativo che viene avanti è fortissima, appunto, è immensa. Che cosa può fare un giornalista? Prima di tutto avere coraggio, perché io capisco che è molto scomodo andare controcorrente. Attualmente è politicamente scorretto andare a dire che Luana, per esempio, non aveva malattie, era una disabile come decine di migliaia di altri disabili in Italia. È molto scomodo raccontare che non c'erano spine da staccare e che la mattina apriva gli occhi o che la sera li chiudeva perché si addormentava, di giorno era sveglia e seduta su una sedia. Ecco, io l'ho vista dal vivo, Eluana Englaro, sono stata con lei più volte in stanza e lo posso raccontare e lo devo fare. Capisco che vado controcorrente. Noi, io e Pino Ciocciola, i due inviati di Avvenire, abbiamo scritto proprio Eluana i fatti, un libro che posso permettermi di citare.
Prego.
Perché i proventi non vanno a noi, se no non lo farei. I proventi vanno a quei 2700 genitori che hanno i figli nello stesso stato di Eluana, ma che non hanno dietro le suore misericordine che gliel'hanno proprio tirata su con tutto l'amore per 15 anni. Ecco, allora in questo libro, Eluana i fatti, noi raccontiamo tutto ciò che davvero è successo in quella storia tremenda e che ci auguriamo che non accada più. E anche attraverso le pagine di Avvenire abbiamo raccontato tante di queste storie, compresa quella di Massimiliano Tressoldi risvegliato dopo 10 anni. Perché non tutti i giornalisti lo sanno? Perché ci vuole appunto coraggio. Io però credo che il riferimento che noi troviamo molta consolazione, insomma, per esempio nelle parole del messaggio del Santo Padre, no? Che proprio ieri ha diffuso il suo messaggio per la giornata mondiale del malato. Io non so se prima l'avete già citato.
No, lo fai tu, l'avremmo fatto, ma ci hai anticipato molto volentieri, prego.
Ecco, se posso farlo.
Prego.
È molto importante, perché il Papa parte dicendo, sottolineando come il servizio per la salute si iscriva nel solco della stessa missione salvifica di Gesù Cristo, cioè Gesù come medico divino, medico dell'anima oltre che dei corpi, bene, la salute deve andare e la cura per il paziente deve andare nella stessa direzione. Qui dobbiamo smetterla con anche dei medici che si permettono di dire che la cura per il paziente è togliergli la vita. Allora, intanto ogni cristiano, come dice il Papa, è chiamato a rivivere nel suo contesto la parabola del buon samaritano. Se tu trovi sul ciglio della strada l'uomo sofferente, tu ti devi chinare su di lui. Prima di tutto aiutarlo a curare lo spirito e poi suturare anche le ferite del corpo. Ecco, e secondo, il riferimento che fa il Papa mi sembra chiarissimo al difficile momento che stiamo vivendo, perché lui scrive: mi preme aggiungere che nell'attuale momento storico-culturale si avverte ancora di più l'esigenza di una presenza attenta e capillare accanto ai malati, attenzione, a tutela della vita umana in tutte le fasi, dal suo concepimento alla sua fine naturale. Allora, è chiaro che se oggi la vita non è più considerata come un valore assoluto e sacrale, ma come qualcosa che è a disposizione di tutti noi, cioè noi siamo i padroni della nostra esistenza, sia nel momento in cui concepiamo la vita fino al momento della morte, qui è veramente la giungla. Ecco perché poi bastano due pillole, la RU486 per disfarsi di un figlio. senza neanche addirittura accedere a un aborto chiaro, perché purtroppo le ragazze hanno l'idea che non sia più neanche un atto abortivo. Se bastano due pillole per eliminare un figlio, non è neanche più un aborto.
Lucia, ti interrompo. Sì. Abbiamo ancora qualche minuto. Chiedo alla tre minuti. Allora, ne usiamo almeno due. Perché a questo punto vorrei tu facessi riferimento a quella testimonianza che tu hai raccolto alcuni giorni fa.
Sì, infatti. Pensavo proprio a questa povera ragazza, una studentessa calabrese che si trovava in Spagna per l'Erasmus e si è accorta di essere incinta. È caduta nella trappola, nel senso che accompagnata da un'amica in una struttura sanitaria si è sentita rassicurare da un medico compiacente e sorridente che le ha detto: guarda, nessun problema, queste sono le due pillole da prendere, una oggi, una torni tra due giorni, non avrai nessun effetto collaterale, i soliti dolori come durante il ciclo. Ecco, questa povera ragazza ci ha creduto e dopo aver preso le sue due pillole effettivamente nella struttura sanitaria si è trovata poi ad abortire nella sua stanza di studentessa sola tra dolori atroci come di un parto, perché comunque le contrazioni ci sono, e soprattutto con un'emorragia spaventosa. Ha rischiato di morire, è stata riaccompagnata in ospedale dove le hanno detto: nessun problema, l'aborto è avvenuto con successo, pensate la parola. Questa ragazza adesso è distrutta psicologicamente. Naturalmente il suo rapporto col fidanzato è crollato, perché comunque questo ragazzo avrebbe voluto tenere un figlio. Lei testimonia il fatto che non si era resa conto in fondo davvero di abortire, perché ti dicono due pasticche ed è fatta.
Due pasticche e via. E quindi qui chiudiamo ricordando nuovamente che la RU486, e ovviamente sto parafrasando il libro dell'onorevole Roccella, è una favola, la favola dell'aborto facile, edito da Franco Angeli. Lucia, vuoi ricordare anche il tuo libro, quello i cui proventi non vanno a voi autori, ma invece a chi si impegna per aiutare gente che è stata ricoverata in condizioni di gravissima disabilità.
Certo, il titolo allora è Eluana, i fatti, la casa editrice è Ancora, in coedizione con Avvenire, e gli autori sono Lucia Bellaspiga e Pino Ciociola.
Lucia, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
E avanti tutta.
A presto, grazie anche a voi.
Da Emanuela Campanile è tutto, rimanete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana, in direttissima.